Capitolo 8. Le chiese.
Din don, din don, din don. Erano le 5 del mattino a Gorizia, ma per la superiora delle Orsoline era consuetudine alzarsi all'alba per pregare assieme alle sue consorelle. Quel giorno però Marianna Locatelli doveva rispondere alla lettera del vescovo di Trieste, Antonio Leonardis, datata a Natale 1822. L'anno nuovo era giunto ormai. Giovedì 2 gennaio 1823 le campane proseguivano a svegliare le suore e i vicini. I pensieri di Marianna andavano alle chiesette di famiglia, quella di città e quella di campagna. Ad Angoris, nell'ala destra della villa, c'era la cappella di Santa Cecilia, in precedenza intitolata San Giorgio. Era dedicata a tutti i santi officiati contro le tempeste e le avversità. Perciò, fino a pochi anni fa, da Angoris partiva il segnale d'inizio e di fine dello sparo dei razzi antigrandine all'avvicinarsi delle pericolose nubi. Sull'altare una pala del 600 raffigura la Madonna col bambino, con alla destra Santa Cecilia e Santa Rosa da Lima, oppure Santa Barbara, non è chiaro, mentre a sinistra sono rappresentati Sant'Andrea, Sant'Antonio e San Francesco Saverio. Sul soffitto dei piccoli angeli piacciono da sempre ai bimbi, quando annoiati alzano gli occhi al cielo. Nel 1861 Giorgio Locatelli dispone nel suo testamento che l'erede universale faccia celebrare annualmente nel giorno di San Giorgio una santa messa nella pubblica cappella in Langoris in suffragio della sua anima, e così pure ogni 23 novembre per la sua defunta madre, ma di fare anche del bene per la chiesa di Borgnano. In centro a Cormons c'è l'altra cappella di famiglia, ultimata nel 1705, nel portico dei Rivolt. Marianna ricorda una pala d'altare raffigurante l'Annunciazione, mentre ai lati erano dipinti San Francesco e Sant'Antonio. Alle pareti del corridoio c'erano 3 dipinti di soggetto biblico: Giobbe, la Decollazione di Battista e Giuditta e 6 tele di carattere allegorico. Ricordava anche che il padre le aveva raccontato di alcuni campanari in famiglia. Da quando era diventata superiore a Gorizia, aveva avuto il tempo e la possibilità di fare molte ricerche. Tutto era confermato. Il primo era stato Bernardino Locatello, fonditore, che era venuto a Gorizia e già nel 1548 risultava avere un sedime al di qua del corno, per il quale pagava all'urbario camerale 21 fiorini renani all'anno. La sua campana più vecchia, da quello che Marianna aveva scoperto, risaliva al 1553, fatta per la parrocchia di San Servolo a San Dorligo, sotto il castello dei Petazzi. Poi una dell'anno successivo era Vreme nella Carniola, mentre l'ultima nota è del 1569 per la chiesa di San Rocco a Novacco. Fra le carte antiche aveva trovato anche un tal Ludovico, 1630, e poi sulle campane stesse la sigla GFL e Giovanni Francisi Lo, 1650.
Ma Gianfrancesco Lo non era altri che un De Locatelli, forse figlio di Lodovico, del ramo detti Campanari, come ci chiarisce il De Brumatti, famiglia tra le men vecchie, ma però non tanto nuove. Venuta a stabilirsi in città al tempo dell'imperatore Massimiliano Citra, cioè dopo il 1564. Infatti, forse in ricordo del nonno, al figlio di Gianfranco e di Maria Locatelli, battezzato l'8 maggio 1631, alla presenza dei padrini Rodolfo Pesler e Caterina Coronini, era stato dato il nome Lodovico.
La cappella nella chiesa parrocchiale dei Santi Ilario e Taziano di Gorizia e quella di San Nicolò e prima del 1591 era tenuta dal sacerdote Giuseppe Locatelli. L'altra scoperta riguardava i famosi Pacassi. Un documento attestava l'opera di Giovanni il Vecchio e di suo figlio Leonardo alla Castagnevizza e come...
Fino al giorno d'oggi, 14 febbraio 1691, signo stati a pieno pagati e soddisfatti tanto per le opere fatte nel riparo della chiesa et cappelle del signor barone Andrea Locatello.
Marianna si chiedeva se fossero attribuibili a loro anche alcuni interventi nelle chiesette di Langoris e di Cormons. In fondo, Leonardo aveva realizzato l'altare maggiore del Duomo di Gradisca, come pure gli altari delle chiese di Chiopris, di Capriva e di Mariano. Giovanni Pacassi il Giovane, una volta realizzata la cappella dell'Immacolata Concezione a Medea, verrà chiamato a Vienna per trasferirsi poi a Weiner Neustadt, dove nel 1716 nasce il ben più celebre Nicolò. Nel 1769 assurgerà allo stesso rango dei Locatelli, barone, anzi Freiherren von Pacassi. Sempre nel XVIII secolo un suo prozio donerà fondi per la creazione di un monastero. Con testamento del 14 aprile 1701 il dottore in ambe le leggi, Giovanni Andrea Locatelli, lasciò eredi delle sue sostanze i Domenicani di Farra, a condizione che edificassero in Cormons chiesa e convento e vi aprissero una scuola elementare per i fanciulli del luogo. Se non che col passar degli anni vi sostituirono lezioni di filosofia e teologia per chierici. La superiora scopre anche che la chiesa parrocchiale di Farra è in giusta padronato agli eredi di Ludovico Locatelli di Mossa. A metà Settecento i suoi avi avevano beni padronali pure a Mariano, nella parrocchia rientra la chiesa di Corona. Il 7 aprile 1623 i fratelli Giacomo e Salvatore Locatelli di Cormons rinunciarono a favore della chiesa di Corona ad un loro campo situato in località Monticello e chiamato il Pescador, per il quale contribuivano annualmente con due pesinali a gran turco e tre secchie di vino. Dopo aver subito una lunga serie di furti e rapine al tempo delle guerre gradiscane, i Locatelli preferirono donare il pezzo di terra. Il dono delle tre secchie di vino rimase in uso fino all'inizio del Novecento. Le ricerche distraevano di tanto in tanto Marianna dalle preghiere e dall'insegnamento, ma era così coinvolgente scoprire i legami con le chiese, i doni in frumento, in vino, i lasciti.
1635, febbraio 5, Cormons. dichiarazione con cui Antonio Locatello di Eilenburg rinuncia a nome proprio e dei fratelli al campo detto sulla riva, a favore della chiesa di Sant'Adalberto, a condizione che il proprio colono possa provvedere al raccolto dell'anno in corso.
Altri atti li sottoscrive Sebastianus Columbicius, notaio in Cor Mons, la cui famiglia si sarebbe imparentata con i Locatelli.
...1663, agosto 29. Josephus Morsanus, con il consenso della moglie Susanna e la licenza del parroco di Cormons, Stefanus del Mestri, dei camerari e dei sindaci, cede ad Antonius Locatellus de Eilenburg una casa con cortile per 71 ducati e contro l'assunzione degli oneri dovuti a detta chiesa, consistenti in 2 pesenali di frumento, 3 di segale e lire 6 di soldi, fino a un totale stimato in 28 ducati, 1 lira e 3 soldi. 1670, settembre 18. Per affrancare un debito verso la chiesa di Cormons, Giacomo Rodella, quale curatore testamentario di Giovanni Giacomo Francesco Locatello, cede al cameraro della stessa chiesa, Giovanni Novaiolo, parte di un terreno sito nelle pertinenze di Cormons in località detta Al Monticello.
Chissà quanti vini rossi prodotti a Langori su Anovali saranno serviti per officiare le messe. Vinum debet esse naturale, ex genimine vitis et non corruptum, recita il codice canonico e continuò a leggere dai sermones.
Propter penas Langoris es largitus eis lectus subi requiescunt, talamur regis et regine, qui omnia mala resanant.
Capitolo 9. Colonnello Locatello e le guerre. La civetta in araldica è simbolo di prudenza, di silenzio e di vittoria. Nel caso dei Locatelli, gente fattiva che riuscì ad arricchirsi ricevendo favori e diplomi nobiliari, conservarono quale cognome il nomignolo di Locatelli, loro affibbiato dalla popolazione che li ospitava, e ad assumere quale stemma l'allocco, dal bergamasco loc. Una di queste era capitata verso la metà del Cinquecento a Gradisca con Giovanni Antonio, il cui figlio Giovanni Andrea ottenne dall'imperatore la concessione di uno stemma con diploma dato da Graz il 17 dicembre 1569. Lo stemma venne poi riconosciuto da Ferdinando II nel 1615. Il terzo diploma fu rilasciato da Ferdinando III nel 1634 al figlio Giovanni Andrea, Giobatta, e ai suoi figli, Andrea, Antonio e Locatello, con la conferma della nobiltà, l'ampliamento dello stemma e l'aggiunta del predicato di Eulenburg, Castelcivetta. Locatello? Chi era costui? In un vecchio libro Carlotta trovò una biografia.
Ebbe Giobatta Locatelli 3 figli. Il maggiore Andrea, che fu dottore in medicina, spiegò non comuni cognizioni e grande abnegazione e valore quale medico militare, addetto prima alle armate in Piemonte e poscia a quelle della Slesia durante il periodo che in essa faceva strage la peste. Antonio e Locatello, capitano nell'esercito imperiale, che fu celebre per il suo strenuo valore spiegato in varie battaglie e combattimenti, fra quali noteremo la ritirata dell'armata imperiale dalla Slesia, ove Locatelli, con pochi prodi, seppe presso Staina fermare l'inimico, difendendo il ponte fino a che tutto l'esercito ebbe campo di varcare il fiume. A Francoforte, sull'Oder, durante l'assedio sortito con pochi soldati, si impossessava delle trincee nemiche, uccidendo di propria mano 6 uomini, come ne fa fede il diploma imperiale.
Locatello, sì, il famoso colonnello dell'esercito imperiale, che aveva combattuto a Gradisca, in Slesia, a Schweinditz, Liegnitz, Nisse, Lutzen, Frankfurt sull'Oder, Troppau, Zittau, difendendo la fortezza di Dumitz. Ferdinando III, dopo avergli dato il titolo baronale nel 1648, gli donò un podere di 300 campi. Una decisione già presa il 7 febbraio 1644. Così viene descritto in un altro tomo polveroso.
Nel fior dell'età abbracciò lo stato militare e diede principio all'ardua e pericolosa carriera sotto Baldassarre Marradas, allorché i soldati della Veneta Repubblica oppugnavano Gradisca. Per gradi ascese a festigio di onori. Fu signifero, capitano, capo delle scolte, celiarca cesareo, finalmente per molti anni governatore di Dömitz nella Bassa Sassonia, ove con valore e intrepidezza difese quel propugnacolo da Cesare alla sua fedeltà commesso. Eluse con stratagemmi le macchinazioni dei nemici, inchiuso, sostenne con invitto coraggio una fame estrema. Si segnalò nella guerra danese, italica e germanica. Fu in molte mischie e sebbe il corpo coperto di nobili cicatrici ricevute sul campo della gloria peritura. Pei quali meriti distinti, l'augusto monarca Ferdinando III iterate volte lo onorò col titolo di eroe fortissimo e lo innalzò assieme col fratello Antonio al grado di barone del Sacro Romano Impero.
Nella villa c'era una stampa del noto incisore olandese Fredericus Ulsius, che ritrae Josephus Locatel de Locatellis Baro a Schönwelt con il motto di Beni in meglio e l'anno 1649. Quindi era un eroe, un condottiero nella guerra dei trent'anni, agli ordini dell'imperatore. Ma il servizio alla corte imperiale era iniziato con il padre. Nelle difficili ricerche, Carlotta fu aiutata da un giovane sergente, laureato in storia e bibliotecario a Venezia, che era stato ferito sul fronte del Carso ed era ben felice di prolungare la sua convalescenza a Langoris. L'esercito italiano era carente di ufficiali e i laureati come lui venivano promossi a sottotenenti. Non era però la sua aspirazione. Le notti passate nella villa permettevano a Carlotta di consultare nell'archivio le carte più antiche. L'origine bergamasca era provata in un documento del 1613 riguardante beni a Tapogliano. Jacobus Locatellus Bergomensis, habitans in Cormons, figlio del defunto Battista di Bergamo. L'eredità in favore dei figli Giovanni, Giovan Battista, Antonio, detto Salvatore, e Lucio, comprendeva proprietà a Cormons e nel Bergamasco intestata a Jacopo e al fratello Bernardo. All'archivio di Stato di Vienna si conserva un lasciapassare rilasciato nel 1596 all'Hôtel Johann Baptist, ex corriere di corte. Al 7 febbraio 1607 risale invece una lettera di questi, forse indirizzata al sovrano. Locotel, quindi. Era questa la grafia che all'epoca si usava negli stati di lingua tedesca. Sull'incisione di Ulcius sta scritto infatti Locotel de Locotellis. Anni dopo, l'8 marzo 1634, Johann Baptist Locatellus e i suoi figli, Andreas, dottore in medicina, Anton e Locatel, capitano imperiale, ricevono la conferma della nobiltà, l'exemptio, esenzione dal servizio civile, la salvaguardia, una sorta di salvacondotto, con due stemmi conservati, uno in bianco e nero ed uno a colori. Di Andrea esiste uno stemma datato 1646 e conservato ad Agram, cioè a Zagabria. Altre volte, però, il loro nome era Luccatello ed appare per la prima volta in concessione con il Reggimento Piccolomini, in una lista degli ufficiali dal dicembre 1633 in poi. Successivamente è indicato come capitano alla testa di una compagnia di 76 montati, ovvero truppe a cavallo. E poi ecco i carteggi del colonnello, alcune lettere con messaggi cifrati, minute scritte da Dömitz, risposte ricevute da altri comandanti, strani simboli e numeri rendevano incomprensibile quanto scritto. Ma Carlotta era troppo curiosa. Non si dava pace in quei momenti di guerra in cui viveva. Desiderava addentrarsi in quel conflitto iniziato 3 secoli prima. Lo aveva studiato superficialmente a scuola. Ricordava a malapena gli scontri tra cattolici e protestanti, fra Savoia e principi tedeschi, fra danesi e boemi, ma senza saperli collocare. Un nome le era rimasto in mente, il Wallenstein. Ora aveva tra le mani lettere autografe del grande condottiero, assieme a quelle del Gonzaga e del Montecuccoli. Talvolta passava le notti a rovistare tra le carte al lume di candela, poi si risvegliava e passava la giornata a curare soldati feriti e colerosi, sostituendo le suore che di tanto in tanto andavano a trovare le consorelle a San Quirino. Una sera, con stupore, trovò una lettera cifrata, ma descritta dallo stesso Locatelli. Perciò riuscì ad interpretare anche le altre che aveva accantonato rassegnata. Questa scoperta le diede nuova energia e piano piano, non curante delle granate, degli shrapnel austriaci, ricostruì i 18 anni di servizio di Eilenburg. Entrando come per magia in un mondo lontano. Forse aveva avuto il battesimo del fuoco nelle guerre gradiscane, distinguendosi agli ordini del generale Maradas, cavaliere di Malta. Arrivò a Gorizia il 27 maggio 1616 quale colonnello al servizio del re di Spagna e alla morte di Trautsmansdorff diventava generale e assumeva il comando dell'armata. Maradas morì in Slesia nel 1640, dove combatteva anche Locatello. Ma se le guerre gradiscane finiscono nel 1617, Locatello non poteva essere nato nel 1608. Ma, si interrogava Carlotta.
Nato a Gorizia nel 1608, si distinse sotto il generale Maradas nella guerra di Gradisca e nel 1632 divenne colonnello. Pugnò da prode sul ponte di Steinach in Stiria, guerreggiò a Schweidnitz, Legnitz, Nisse, Lutzen, Francoforte, Troppavia, Zwittau, Stuttgart, Magdeburg, Rotterdam e difese le fortezze di Mecklenburgo e Glatz. Fu nel 1642 comandante di Namslau e poi governatore di Dömitz, nonché facente funzioni del governatore generale della Slesia.
Nel Nel 1637 conquistò la città imperiale di Gaigen, dove le spese di alloggio ammontavano 5.969 fiorini. Poiché la città non poteva pagare l'importo richiesto entro la data prevista, i borgomastri Amman e Braun furono portati da Locatelli come ostaggi a Höchstrad, sul Danubio. In un'altra lista del dicembre 1638, Lucatello figura per l'ultima volta con il grado di capitano nel reggimento Jung Piccolomini. La sua compagnia ora aveva una forza di 38 montati e 26 non cavalcati. I suoi soldati erano misti. Negli anni a venire avrebbe creato un proprio reggimento di fanteria, assoldando militari nella guerra dei Trent'anni. Peditum colonnellus. Nel 1640, tenente colonnello era governatore di Dömitz. 4 anni dopo, diventato colonnello, scriveva una relazione sui suoi servizi prestati allo Stato per il corso di 23 anni. Sembra che rimase comandante di questa città fino al 14 settembre 1643, perché in quella data il Consiglio di Guerra di Corte decreta l'addio all'ex comandante della fortezza di Dömitz, tenente colonnello Locatello Locatelli. Forse incominciò la sua carriera militare contro la Danimarca e assistette al primo assedio di Mantova. Questi suoi trascorsi lo legano a Don Luigi Gonzaga, che nel 1645, con una lettera cifrata, lo avverte che le truppe nemiche si trovano sulla frontiera della Slesia e gli ordina di partire subito con il suo reggimento da Namslau, lasciandovi un capitano ed una compagnia di presidio. Febbraio 1645. Locatello Locatelli rimprovera il conte Schlick per aver impedito un bando militare in Slesia. Egli era nel 1645 Obrist, colonnello, in servizio e viene citato in occasione dei combattimenti contro le truppe svedesi. Lodovico Gonzaga scrisse a Gallas il 22 ottobre 1645.
Presumibilmente gli svedesi sono contro Graz e vogliono impadronirsi della città. Avevo quindi invitato Locatelli. Lui stesso non ha l'impressione che il nemico volesse conquistare Graz, perché Torstensson non aveva fanteria e Königsmark ancora nelle vicinanze di Weisskirchen, Leipnig e Fulneck.
Secondo le date della corrispondenza, però, nel luglio di quell'anno si trovava ancora a Namslau come comandante. Anzi, il grande stratega Montecuccoli gli scriveva da Reus il 23 marzo precedente.
Sembrargli impossibile che il nemico con la piccola forza di 600 uomini azzardi di agire contro quella piazzaforte. In ogni caso, raccomandavagli di tenersi in guardia, prendendo al bisogno in aiuto anche la cavalleria slesiana.
Carlotta poteva andare nei paesi vicini all'Angoris ad acquistare materie prime. Soldati ed ufficiali si stabilivano in case requisite, ma nulla di funesto accadeva nelle retrovie. 3 secoli addietro sembrava molto diverso. Le armi erano primordiali. Le truppe si affrontavano in modo ordinato. Non c'erano né fucili automatici né tantomeno mitragliatrici, non si usavano gas e non si moriva in trincea. Senza cannoni a lunga gittata e aerei si occupavano le città. È una lettera di Gonzaga ad aprirle gli occhi su ciò che accadeva nelle retrovie. Scrivendo da Reus il 2 novembre 1646, raccomandava ai locatelli di vietare severamente alla soldatesca che nelle città si molestino borghesi con insulti o saccheggi e raccomanda di non commettere sevizie nel villaggio di Maestritz, ove da quei villani furono uccisi un caporale e due moschettieri. Ecco ad esempio una delle tante decisioni prese dalla città di Gradisca a fine 600.
Fu risolto che alla fanteria i villaggi contribuiscano per il bisogno della soldatesca con candelle, legna e paglia, come praticato nei paesi ereditari di Sua Maestà. Che sia tenuta in buona disciplina, si faccino di quando in quando alcuni regaletti di fieno, vino et altro. Che si stimasse convenevole et che anco alla milizia medesima, quando si contenga nei termini propri, senza insolentare né molestare la gente, si dia di quando in quando un boccale di vino per testa.
Iniziano gli anni della maggior soddisfazione. Nel 1647 riceve il titolo di barone, nel 1648 poi chiede 1000 campi in ragione dei 18 anni di servizio, per istanza fattaci in sua lode dal fratello arciduca Leopoldo Guglielmo. Nel 1649 verrà ritratto da Frederik van Hulsen, di ben in meglio, insomma, anche se a Kormoz erano anni difficili. Il primo aprile del 1647 si bruciarono in piazza, davanti alla folla festante, Lucia, moglie di Romano Tomba, ed Antonia Bevilacqua di Borgnano, accusate di stregoneria. Ma non ha cessato totalmente il servizio. Il 18 luglio 1647 il colonnello appare nei rapporti di von Fenden su Breslavia e lo cita per il posto di comando. Sempre a quell'anno risale l'insediamento del reggimento Locatelli fra le unità presenti nella Slesia. Sicuramente è a casa il 2 marzo 1649. Poiché a Gradisca, nella casa del nobile Geminiano Comelli, si riunisce la dieta e i signori Antonio et Colonnello, fratelli Locatelli di Kormoz, con 22 voti nel sì e uno nel no, sono creati nobili provinciali di Gradisca. Un fatto importante, un privilegio anche economico, considerata la decisione presa qualche anno dopo.
Che gli osti debbano levar prima i vini della nobiltà abitante et altri abitanti, et dopo questi, quando non ve ne siano più, pigliar debbano quelli di negozio dagli mercanti di Gradisca.
Allo scioglimento dell'esercito nel 1650 risultavano ben 54 quelli arruolati o assunti da lui fra il 1640 e il 1649. Molti veterani della guerra dei Trent'anni entrarono nel reggimento di Ranf in Carinzia nel 1651. Alcuni, invece, lo seguono per poi stabilirsi a Kamnik, Kia Skofia Loka o a Krani. Il caporale Hans Krieger, da Danzica, al servizio dei Locatelli dal 1646, nato nel 1615 e finito poi a Tragelvag, lo segue con la moglie e i tre figli. Georg Meyer, da Meissen, va a Bischofslack con la moglie. Nel 1656 Locatelli è menzionato in occasione di un ammutinamento dell'esercito imperiale, sempre per il vil denaro. La divisione pianificata dai vecchi reggimenti aveva fatto male sangue, tanto più che metà del reggimento Ranf doveva subentrare solo a Locatelli, fin dai tempi in cui comandava la fortezza sull'Elba Dömitz, ma preferisce far scomparire nella sua tasca la paga della sua gente. L'11 aprile 1664 il comandante della fortezza di Olomouc, Winter, scrisse a Wagner del reggimento di fanteria Locatelli che si trovava a Frankstad in Moravia, ma oramai aveva cessato il servizio. Deceduto probabilmente nel 1668, rimarrà viva la sua fama, tant'è che fu costituito un reggimento con il suo nome, attivo anche nei secoli successivi. In molti libri storici tedeschi, che narrano di guerre del 600 e del 700, si trovano ufficiali del reggimento Locatelli, poi diventati importanti condottieri. Fra questi, Camillo di Colloredo, ciambellano di corte, di cui è ricordato il fedele e prolungato servizio per 9 anni, lasciando intendere che avesse preso parte alle varie fasi della guerra di successione austriaca consumatasi tra 1740 e il 1748. Così pure Giuseppe Venceslao, principe di Liechtenstein, 1696-1772, sovrano del suo paese, era stato persino comandante del Locatellischen Kurhessischen Regiment prima di diventare un grande stratega, celebrato come uno dei più famosi generali dell'esercito austriaco. Capitolo 10. La villa. Edificata nella prima metà del Settecento, secondo alcune fonti nel 1735. Sopraelevata di un piano e notevolmente modificata nell'Ottocento. Dopo ogni guerra mondiale è stata oggetto di una ristrutturazione. Da una visita pastorale del 9 aprile 1753 del nuovo arcivescovo Athems risulta evidente la presenza di una chiesa extra oppidum dedicata a tutti i santi protettori contro le tempeste e le avversità annessa alla residenza. Nel 1811, come attestato da alcuni documenti catastali, la villa era utilizzata come casa di vacanza ed era proprietà del barone Giorgio Locatelli. Nel 1864 Michele scrive al cognato Giampaolo Polesini:
infallibilmente vi attendiamo con i tuoi piccoli li primi del mese venturo, agosto, a Cormons, e poi decideremo cosa sarà da farsi riguardo al soggiorno a Langoris.
Nel 1868, in un articolo, viene definita Schloss Angoris, ovvero castello. I convenuti, si legge, prima visitarono il giardino e il parco e poi salirono sulla collina nel parco, da cui si gode uno splendido panorama. Lì furono cantati numerosi cori e poi tutta la compagnia ritornò al castello, nella sala. Scoppia la Grande Guerra e il sequestro della proprietà fu una conseguenza inevitabile. Inizialmente la villa ed i terreni retrostanti vengono requisiti sin dai primi giorni del conflitto, con un'ordinanza intestata Municipio di Cormons e Povia e messa a disposizione dell'esercito italiano, che adibisce l'edificio ad ospedale militare. Durante la requisizione alla famiglia Locatelli veniva pagata un'indennità mensile di 750 lire italiane. Il 6 dicembre 1916, in pieno periodo di occupazione militare italiana, viene annotato sul libro tavolare il sequestro della realità del barone Giorgio Locatelli, sequestro che avrà fine il 7 giugno 1919 con la restituzione dei beni. Elena d'Aosta, nelle sue memorie, la definisce la grande casa. Altre descrizioni si trovano nel diario di Suor Filomena.
Mendes fece preparare la casa per noi e per gli ufficiali nel castello Locatelli. Fece dividere per bene la nostra abitazione affinché non avessimo comunicazione con gli ufficiali e fece alzare un muro per dividere il nostro terrazzo. Avevamo due grandi camere da letto e una piccola stanzetta, quattro grandi finestre che guardavano tutto il panorama di Cormons, una bella saletta per refettorio e una cucinetta. Era tutto diviso per bene, che sembrava un conventino. E la tribuna che guardava in chiesa, dove si adorava il Santissimo Sacramento. E questa era la nostra più grande consolazione. Ma l'11 dicembre 1915 fu attaccato il fuoco alla nostra casa. Nella nostra saletta da pranzo vi era una stufa. Per il grande calore che mandava, si accesero le canne che stavano fra le pareti e si formò un incendio.
Due mesi prima, Suor Maria Augusta, in una lettera, scriveva alla superiore a Genova:
Langoris, Nuova Italia, Villa Locatelli, ospedale 230.
La sera, prima di addormentarmi, sento una gran consolazione nel guardare il tetto del granaio che ci serve di dormitorio, il quale tanto mi ricorda la capanna di Betlemme.
Ed ecco cosa scrisse Raffaele Paolucci, ufficiale medico.
Nelle stanze a pian terreno della villa mettemmo a terra molti pagliaricci, piuttosto ravvicinati l'uno all'altro, tanto da lasciare appena il passaggio necessario al medico e all'infermiere. Noi dormivamo in una specie di soffitta che doveva forse essere stata un granaio, ampio, capace, ma direttamente sotto il tetto e quindi caldissima. Avevamo sistemato le nostre cuccette agli angoli della soffitta. Cuccette che erano state fabbricate da noi stessi con telai di legno sorreggenti una tela di sacco e su di questa parecchia paglia. La stanchezza e la gioventù rendevano comodi questi giacigli e saporito il sonno.
Paolucci ci fa sapere anche dell'esistenza di una vasca in giardino.
Talvolta, però, il gracidare delle rane in una grande vasca nel giardino posteriore della villa era così alto e violento da mettere a dura prova i nostri nervi. Ebbi allora una mattina la malaugurata idea di gettare un secchio di calce viva entro la vasca. Parve sul momento che nulla accadesse nella vita subacquea della vasca, assai larga e profonda. Ma quale non fu la mia costernazione la mattina seguente quando vidi galleggianti a centinaia, con le pancine bianche rivolte al sole, le rane che io avevo ucciso.
Terminata la guerra, fu subito restaurata e ampliata. Eccone un piccolo resoconto. Nel 1919, infatti, si legge in un quotidiano un trafiletto dal titolo Disastro edilizio a Cormons, nel quale il redattore scrive:
Giunse notizia da Cormons che in Angoris, paesello poco distante, è crollata la villa in ricostruzione del barone Locatelli. Nel lavoro, assunto dall'impresa l'Italianissima, erano occupati una sessantina di operai. Si deplorano due morti e sette feriti.
La proprietà passa di mano nel novembre 1937 a Max Orefice e dal 1 febbraio 1939 risulta intavolata alla società anonima Trasformazioni Conduzioni Agricole, con azionisti i fratelli Giuseppe, Luigi e Orlando Miani. Nonostante si fosse nel pieno del secondo conflitto mondiale, i nuovi proprietari affidarono nel 1939 all'architetto romano Tullio Rossi i lavori di restauro e l'arredo della villa e nel 1940 anche la ristrutturazione della dépendance.
Thank you.
biliardo. Al piano terra della villa, un'accogliente billiard room colpisce Enrico di Chambord. A fianco della porta, due ritratti. A destra un gentiluomo tiene in mano un foglio con un disegno geometrico e la data 1756. A sinistra, la presumibile moglie. Sulle pareti più grandi, due grandi scene di battaglie navali al largo dell'isola di Malta. Forse contro corsari barbareschi o contro la flotta ottomana. Ma l'attenzione torna sul tavolo verde. Il gioco era stato inventato proprio alla corte di Francia, dai suoi antenati. Perciò i Borboni ne erano grandi giocatori.
Il primo tavolo da biliardo di cui si ha notizia è quello ordinato da Luigi XI, sovrano di Francia, nel 1470. Re Sole ne fece installare uno a Versailles e nel 1792 Luigi XVI e Maria Antonietta giocavano a biliardo alla vigilia del loro imprigionamento.
Il principe conosceva bene questo gioco, ma qualcosa non gli tornava. I birilli erano 9 anziché 5.
Qui si gioca alla goriziana, monsieur,
disse il barone.
La goriziana è una specialità di gioco del biliardo all'italiana. Esistono anche le boccette alla goriziana. Si gioca senza stecca e con 4 bilie anziché 3.
Ad esempio, mentre la specialità di gioco all'italiana a 5 birilli fu praticato nelle corti, specialmente presso i Borboni, la specialità denominata goriziana, come l'etimo suggerisce, nacque in zone di contado e fu subito gioco di popolo. Queste informazioni piacquero molto al conte di Chambord. Perciò si ricordò di aver letto anni prima del biliardo e del battifondo su Il Diavoletto del 1854 e anche di quanto aveva scritto Carl von Krusenig nel suo rinomato volume Das Land Görz und Gradisca, la principesca contea di Gorizia e Gradisca, stampato a Vienna nel 1873.
Presso Serpenizza, in vicinanza di Caporetto, si ricava del buon gesso, specie per le stecche da biliardo.
Durante la Grande Guerra, gli ufficiali italiani trascorreranno qualche ora di ozio in quella sala da biliardo. L'arredo. Parte dell'arredo della villa, come del palazzo di Cormons, possiamo supporre che siano stati assoldati i seggiolai di Mariano. Un'attività nata grazie ad alcuni falegnami che all'inizio dell'Ottocento, alla fabbricazione di mobili dietro ordinazione, aggiunsero quella di sedie e gregge, che essi vendevano specialmente a Trieste. Attorno al 1850 l'attività diventa particolarmente remunerativa, aumenta il numero degli artigiani e degli sbocchi commerciali. Udine, il Tirolo e l'Oriente. Nel 1877 fu istituita la società operaia marianese di mutuo soccorso affinché i seggiolai avessero un aiuto in caso di malattia. La bandiera della società venne benedetta solennemente domenica 31 agosto 1879 con l'intervento delle massime autorità provinciali e grande concorso di popolo. Madrina fu proprio la baronessa Maria Locatelli, nata Strassoldo Villanova. In seguito, nel 1880, nacque una scuola speciale e nel 1883 una cooperativa fra seggiolai con 32 affiliati. Quell'anno la produzione di sedie fu di 780 pezzi. Nel 1912 sarebbe stata di ben 125.412.
Capitolo 11. Cucina.
Al mattino avevamo caffè e latte, a mezzogiorno pranzo, merenda alle 4. Insomma, eravamo come nella nostra comunità.
Scriveva seduta su una grande sedia di legno Suor Filomena, appena alloggiata con le sue consorelle al monastero di Cormons. Arrivate il 27 agosto 1915 a Langoris, dove erano destinate, i soldati diedero loro 4 tazze di brodo,
scodelle di latta con la ruggine, poco pane, 4 pezzi di carne e poco vino.
Non fu un benvenuto con i fiocchi, ma almeno quello stesso giorno ricevettero diversi generi, fra cui 8 asciugamani per cucina, 2 grembiuli per cucina, 6 strofinacci di cotone, brocche, catini, nonché dell'arredo, ben più povero di quello della villa, per iniziare ad ambientarsi e ad alloggiare nelle proprietà locatelli requisite dall'esercito. Pagliericci 8, letti di ferro 8, comodini di ferro 6, portacatini di ferro 8, sedie in legno grandi 12, scapelli in legno bianco 7, cavalletti in legno 4, attaccapanni in legno 2. Inoltre 2 cassettoni di noce e una vetrina di noce presi dal mobilio elegante della villa. Qualche mese dopo, la situazione era leggermente migliorata. Nel Natale 1915, al mattino,
abbiamo passato ai feriti il cioccolato e il latte. A pranzo, a quelli che stavano più bene, abbiamo dato pasta col sugo, roast beef, biscotti, aranci, marsala.
Nell'archivio rimasto nella biblioteca c'era anche il ricettario manoscritto di Marianna, che fra le tante omonime potrebbe essere stata Maria Anna Locatelli, nata a Cormons il 10 gennaio 1832 dal barone Antonio e da Beatrice Nonis. La lettura del ricettario faceva scoprire a Carlotta le tradizioni gastronomiche della terra di Cormons, come era definita dall'autrice. Da un lato si percepivano i cambiamenti che erano avvenuti nel corso dell'Ottocento, fra i quali i sistemi di misura. Dall'altro si notavano come i retaggi della tradizione friulana, austriaca, slovena e veneta si arricchivano di contaminazioni provenienti dalle altre parti d'Europa. Alcuni sconosciuti, come il Sunkenfleck alla friulana o il Kugluf, altri piatti facilmente intuibili, dai crostoli alla viennese, ai maccheroni alla tedesca, dal goulash all'ungherese, ai gnocchi di Gries e di fegato, per arrivare al risotto alla milanese e alla frittura secca alla francese. Sembrava una giostra di sapori e di invenzioni, talvolta frutto di un'orgogliosa affermazione della propria storia. Era il caso della cotoletta alla furlana, un'indebita appropriazione della milanese, detta anche Wiener Schnitzel, e della gubana goriziana, ben distinta da quella omonima di tradizione cividalese. All'epoca, nella piazza Locatelli, ogni mattina, dalle 5, aveva luogo il mercato della frutta d'esportazione, favorito dall'arrivo della ferrovia nel 1860. E nei mercoledì e venerdì c'era il mercato settimanale. Nel periodo delle ciliegie venivano trattati anche 10.000 quintali. «Ecco perché fate lo strudel di ciliegie!» esclamò la ragazza guardando madre Pia, superiora delle suore della provvidenza di Cormons. La calligrafia di Marianna era elegante, ma alcuni termini non erano familiari a Carlotta. «Cos'è la cioccolata d'ufficio?» chiese a madre Pia.
«Era quella amara, in grossi quadrati, usata per la glassa».
«E la farina fine d'Ungheria?»
«Era quella venduta in pacchi di carta grossa, color blu. Il grano arriva col treno a Rubbia, dove i baroni bianchi hanno il mulino».
Carlotta pensò subito alle ville bianchi, a Grado. «Ma cosa si mangiava qui prima della guerra?» chiese curiosa. Madre Pia, che avrà avuto fra i 65 e i 70 anni, le raccontò con minuzia i suoi ricordi.
Nel Coglio la popolazione si nutriva di polenta e di pane, la maggior parte del quale viene ancora oggi cucinato da pistori goriziani o cormonesi. Le frutta servono anche alla preparazione di dolci, come hai scoperto prima, e ricercata è anche la castagna. Da tutti venivano coltivate le patate, che servivano per i bisogni di famiglia, al pari del fagiolo, dell'orzo, del frumento grosso, che chiamiamo polqua. Le famiglie più agiate hanno tutto il maiale, condimento indispensabile nella nostra minestra. Una zuppa d'orzo con fagioli, nonché per la zuppa crovata, zuppa con pane, che sono i cibi sani e prediletti delle nostre colline. La festa di Pasqua si passa bevendo il moro, sempre accompagnato dalla gubana, dalla pinza, dalla fugassa e dal passuto todesk. L'uovo viene mangiato con la lattuca e con l'ardelut.
L'alimentazione era stata descritta anche da un medico nel 1781, Antonio Musnig, nella sua opera Clima Goriziense, scritta in latino. Carlotta aveva studiato questa lingua morta che le ravvivava le serate traducendo. Il testo suonava pressappoco così.
Gli abitanti dei colli si sostentano con farina acquosa, pane nero, frutta di stagione, verdure, legumi, poco pane e molto vino. Gli abitanti della pianura si cibano di legumi, verdure, polenta, che è farinata dura condita con sale e burro, o lardo, pane e vino.
In un'altra pagina si legge che c'erano viti, vigneti, oliveti, alberi da frutta.
Di questa fertilità godono i colli detti del Coglio, con molti villaggi, fra cui la città di Cormons, in cui si trovano bellissime case nobiliari, il convento dei padri cappuccini, l'ospizio dei domenicani. Si produce moltissimo e ottimo vino bianco, ogni genere di frutta di stagione, pere, ciliegie, mele, pesche, albicocche, fichi, mandorle.
Ma nella villa c'erano anche alcuni inventari, le cosiddette ventilazioni, con beni rientranti nell'eredità dei ricchi defunti. Molto interessanti. Da quella redatta nel 1761, dopo la scomparsa di Lorenzo Antonio Locatelli, che abitava a Gradisca, ma con possedimenti a Mosse e a Vipulzano, trovò questo. Argenteria, 4 cucchiai, 2 forchette, 2 manichi di cordello, 4 cucchiaretti per caffè senza brocca. Porcellana, 34 fondi, 3 chicchere con fondelli, 1 scodella, 4 piattelli e 1 chicchera, 10 chicchere coi suoi piattelli ed una zuccheriera con suo coperchio di porcellana di Sassonia, 2 scodelle. Inoltre, formento, orzo bianco, orzo negro, fava nostrana, fava di Chiapovan, lenti negri, lenti rosso. Chi avrebbe mai pensato che lì si coltivassero diversi tipi di orzo, di fave, di lenticchie? Poi, sfogliando l'inventario dei beni di Giacomo Locatelli del 1796, lesse: 5 tovaglie e tovaglioli di Fiandra per 12 persone, tovaglie e tovaglioli di persone 18, 6 dette fini lavorate in casa, 14 dette di Germania, 2 tovaglie sopraffine, 16 tovaglie fine lavorate in casa. In effetti di cucina: 12 cazzarole di rame, 1 pignata di rame, 1 caldaia, 3 frissore, 1 coppo di rame, 2 coppi di ferro, 1 lastra di rame, 1 capezzale di ferro, 1 catenazzo, palla mollette tira bronze. In argenteria: una busta posate per 12 persone con i coppi ed un cucchiaio grande, 2 cocome da caffè, 2 sottocoppe, 4 candelieri, 12 cucchiai piccolo da caffè. Dall'inventario, infine, di Francesco Antonio del 1802, una grattola,
un girarrosto vecchio, un catenazzo da fuoco, un capezzale da fuoco di ferro. Emergeva la grande diffusione del caffè in casa già nel Settecento, il sistema di cucinare sotto la brace, ma anche sulla griglia, il girarrosto nel camino, nonché l'uso di friggere in padella, forse il pesce. Una cosa era sicura, apprezzavano di più l'olio istriano che quello locale. Dalle lettere di Michele Locatelli al cognato Giampaolo Polesini, scopriamo che si faceva mandare l'olio dall'Istria nel dicembre 1863. Anzi, gli chiede persino di far costruire una botte a Parenzo e di mandargli l'olio in gennaio. Ingolosita da tutte queste informazioni, Carlotta si trascrive le ricette che più le piacevano. Zuppa di beccacce. Si prendono gli interiori di beccacce, prosciutto, prezzemolo, sale e pepe e si pesta tutto assieme a minuto. Pane tagliato finetto in forma bislunga 8 pezzi. Si inzuppa nel latte, poi si mette il pieno e si copre con un'altra fettina. Restano 4. Si cucina nella golosa sotto le beccacce, si può friggere separato e poi mettere a prendere il succo nella golosa. Uccelli allo spiedo. Pelate gli uccelli e metteteli in sale e sventrati e senza. Secondo le quantità, con pepe e sale e copriteli con olio finissimo e voltateli di quando in quando. Devono rimanere almeno mezz'ora prima di rostirli. Poi si mettono allo spiedo con una fettina di lardo e foglia di salvia per ogni uccello. Si cucinano al forno mettendo sotto un lato di cenere infuocata e bragge e le bagna in lungo come la lunghezza dello spiedo e se li bagna di quando in quando con l'olio. Se sono piccoli si cucinano prestissimo, appena quasi che restano ben ferme le teste. Si prepara del lardo involto in carta e se lo infila sopra la forchetta grande. E si dà fuoco e del lardo. Per uno spiedo grande si adopera 2 once di lardo. Lepre alla cacciatora. Buono in tecchia. Si prepara il lepre il giorno prima levando via le pelli e poi si lava bene in molta acqua per schiarirlo. Poi se lo mette in un catino fondo con un bicchiere d'aceto e tanta acqua che basti per coprirlo e se lo tiene voltato a ciò che prende bene l'aceto. Si prepari della salvia, rosmarino, prezzemolo, cipolla sutiva, mezzorana e si pestino minuti. Poi si taglia delle fettine di lardo, si prende un paio d'erbe ed una fettina di lardo e con la punta del coltello si ferisce e si insinua nella lepre. Si cucina in una cazzaruola con burro 2 once e lardo 2 once pestato, olio sopraffino un poco, mezza cipolla impillotata con garofali e cannella. Si cucina adagio con fuoco sotto e un poco sopra, si adopera 3 ore per cuocerlo bene e che riesce tenero e saporito. A mezza cottura si mette mezzo bicchiere di vino bianco. Gubana buona, Francesca Locatelli. Farina mutmel, 1/2 funto. Burro freschissimo, 1/4. Uova, 1. Vino bianco, 2 diti di bicchiere. Oppure metà acqua e metà vino. Sale. Si forma la pasta mescolando finché forma buffole. Pieno. Coccole funti, 1. Zucchero biondo, 1/2 funto. Cannella per 2 soldi, un limone grattato, uva spagna, 1/4 funto, miele buono per 2 diti abbondanti di bicchiere, uova 2 intieri con sale, burro 1/4. Si tiene un poco per ungere la cazzaruola. Preparata la pasta, prima se la bagna con l'uovo, poi il pistum ben preparato, indi il miele, poi il burro a piccoli pezzetti. Si forma la gubana e si cuoce nel forno sopra il bandon o cazzaruola. Si unge sopra con l'uovo, se piace darle colore, oppure si lascia al naturale. dei tartufi. I tartufi vengono messi in acqua fresca e poi puliti con una spazzola dalla terra che si trova nelle increspature della pelle. Talvolta si fanno bollire con vino, tornando poi a spazzolarle. Essendo che la pelle dei tartufi contiene un gusto ottimo, si può metterla a cuocere nelle salse destinate ad essere passate oltre il setaccio. Si servono per pietanze chiare e senza acido. Vengono, dopo pelati, tagliati a fette sottilissime, soffritti con del burro e sale, indi aggiunti ancora caldi alla pietanza. Per salsa scura si mettono tagliati per alcune ore nel vino oppure si cuociono assieme a questo.
Senape con vino bianco. Zucchero 1 libre, senape finissima libre 1, vino bianco 1 litri buono. Si sbatte bene in fiasca tutto assieme e si mette una cipolla fornita con brocche di garofali e si lascia in infusione 48 ore. Si mette in un catino fondo, poi si fa arroventare un'anima di ferro da stirare grande e dopo aver ben mescolata si appende l'anima arroventata mediante di un fil di ferro e si lascia bollire finché l'anima è quasi fredda. Si deve osservare che sia ben cotta. Poi si mescola bene tutto e si mette in piccole fioschette e si chiude con surro e cera lacca. Si lascia per qualche tempo, prima di adoperarla, riesce più buona. Quasi 20 anni dopo, Carlotta, sposata e regina della sua casa, acquisterà un utile libretto di cucina dal titolo «Cosa preparo per i miei ospiti?», nel quale i consigli spaziavano dai dolci per il tè agli antipasti e alle salse, da carni e pesci alle minestre. L'autrice era Eta Polesini, che abbia rubato qualche ricetta dalla famiglia della suocera, pensò con malizia.